www.radiodigio.it e la storia continua. Ambrosiano fu il canto. Alle truppe imperiali che li accerchiano nelle basiliche, i milanesi oppongono gli inni intonati al loro vescovo. Per quanto solo neofita e proveniente dall'estraneo mondo dei funzionari imperiali, Ambrogio seppe creare nell'Italia settentrionale un fronte ortodosso incredibilmente omogeneo per fede, comportamento e cultura. Accogliendo le eredità spirituali e le capacità organizzative di Eusebio, eletto vescovo di Vercelli dopo una lunga esperienza religiosa vissuta anche da lui, non a caso, in ambiente romano, accanto a Liberio, egli fondò a Milano un cenobio di chierici che praticavano vita ascetica, coniugando l'amore e l'approfondimento delle sacre culture e le cure pastorali. Sacerdoti di assalto. Il suo De Officiis, cioè i suoi doveri, chiarisce bene quali insegnamenti, oltre alla cultura religiosa e rigidamente ortodossa, Ambrogio intendesse trasmettere loro. L'opera, indirizzata ai figli da lui generati nel Vangelo, che volessero entrare nel servizio ecclesiastico, come un tempo Cicerone con il De Officiis, si era rivolto, attraverso il suo figlio, a tutti quelli che pretendevano di accedere alle cariche pubbliche e comunicava in primo luogo preziosi criteri di comportamento. Il sacerdote infatti era uomo pubblico e la sua vita, in analogia a quella di un politico, doveva svolgersi come su una sorta di palcoscenico. Gli atti esteriori, il modo di parlare, il tono della voce, l'atteggiarsi del volto, l'incedere, che regolano le azioni quotidiane, erano costantemente soggetti al giudizio altrui. Dovevano esprimere autocontrollo e saggezza. Egli, che doveva avere una buona preparazione culturale, avrebbe usato un linguaggio capace di adattarsi ai vari livelli sociali. Nelle dispute accese, spesso con gli avversari di fede, inoltre egli avrebbe dovuto saper prevenire l'ira prima che scoppiasse e imparare a reprimerla qualora insorgesse. Era molto utile anche saper tacere o parlare a tempo debito, senza peraltro infastidire con un tono troppo alto. Qualità tradizionali dei grandi aristocratici romani, dunque, e divenivano altrettante virtù per gli esponenti della nuova gerarchia ecclesiastica. Fra queste, la generosità, liberalitas, ad esempio, capace di indurre atti di grande responsabilità, quali il riscatto dei prigionieri di guerra, era celebrata proprio perché atta ad acquisire il favore del popolo. E la divulgazione del trattato, con la sua minuta precettistica, favorì l'organizzazione di un gruppo ecclesiastico particolarmente devoto al presule milanese. Molti suoi membri, nel corso di un decennio, furono inviati a ricoprire le sedi delle nuove, numerose diocesi nicene, create intorno a Milano e in tutta l'Italia settentrionale. La loro capacità di condividere il linguaggio e comportamento dei ceti più elevati si rivelò vincente, consentendo un notevole ampliamento della cristianizzazione urbana. Essa fu anche la necessaria premessa per avviare un dialogo paritario fra la gerarchia ecclesiastica e la burocrazia statale, preparando gli uomini di chiesa al confronto, non scevro di conflitti, con i membri dell'entourage palatino e con gli stessi vertici del potere imperiale. Molte pubbliche manifestazioni di autorità che Ambrogio giunse ad assumere nei confronti del potere politico sono usualmente interpretate come espressione della capacità del vescovo di far pesare la sua grande influenza su imperatori, giovani e deboli, inclini a sottomettersi alla sua volontà per imporre a tutto l'impero un credo unitario, eliminare le eresie e imprimere una forte accelerazione al lento dissolvimento del paganesimo. In realtà, anche solo a considerare i più significativi e noti momenti di confronto con i membri della burocrazia palatina o con gli stessi sovrani, il suo comportamento pare piuttosto animato dall'ardito, ma più volte frustrato, tentativo di trovare un minimo spazio d'azione entro il mutevole mondo delle corti, quelle di Graziano, di Valentiniano II, di Teodosio, che dominarono la vita della capitale nord italica, succedendosi rapidamente alla guida dell'impero. Erano quelli anni caratterizzati da frequenti usurpazioni e rapidi cambi di regime. Il giovane Graziano cadde nel 383 sotto i colpi dell'usurpazione di Massimo e nel 395 sul fiume Frigido Teodosio riuscì a riunire sotto la propria direzione Oriente e Occidente, dopo aver sconfitto Eugenio, che si era proclamato imperatore a Vienne, subito dopo la morte di Valentiniano II, nel 392. Le circostanze politiche erano dunque molto instabili. Ad ogni variazione si ridefinivano entro le singole corti i nuovi spazi di potere. Le pressioni esercitate dagli alti funzionari civili o dai potenti generali dell'esercito erano di fatto molto più consistenti di quelle che un singolo uomo di chiesa, per quanto autorevole, potesse sperare di mandare e a effetto. www.redigio.it e la storia continua.